fine del 1793, un predicatore protestante di nome Zöllner pubblica un articolo presso una rivista che si intitola Berlinische Monatschrift e che sarebbe passato di fatto indifferente al corso dei decenni e anche dei secoli successivi se non fosse per una piccola nota a piedi pagina nella quale provocatoriamente l'autore ha domandato: Was ist Aufklärung? Quindi, che cos'è l'illuminismo? Aggiungendo altresì che questa domanda, pur essendo di capitale importanza, non aveva ricevuto fino a quel momento un'adeguata corrispondenza nei dibattiti culturali dell'epoca. Epoca, tra l'altro, che vale la pena di ricordarlo, è proprio quella che si identificava con quell'espressione, con il concetto di illuminismo, e quindi che di quello stesso termine faceva in qualche modo il proprio stendardo. La domanda non rimase sospesa come sospettava e aveva paura l'autore, anzi ad essa si prese la briga di rispondere il filosofo che in quel periodo era il più gettonato e noto anche per aver dato alle stampe appena qualche anno prima la sua opera che ancora oggi più è famosa, che si intitola Critica della ragion pura. Naturalmente stiamo parlando di Immanuel Kant, che di fatto coglie il guanto della sfida lanciato da Zöllner e prova a rispondere al quesito posto. Il testo che ne risulta e che sarà di lì a qualche mese pubblicato all'interno della stessa rivista è fondamentale non soltanto perché si avventura nell'impresa di definire lo Zeitgeist, quindi lo spirito dell'epoca che stava vivendo, ma anche perché di fatto finisce per essere allo stesso tempo un grido e un inno alla libertà di ogni uomo. Vale quindi la pena riprenderne brevemente alcuni passaggi salienti per capire la portata universale e ancora così attuale di questo messaggio kantiano. Lo scritto, che in verità è anche molto breve, non si spaventa dinanzi all'interrogazione posta, anzi ad essa fornisce già in apertura una risposta decisiva. Dice infatti Kant: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli è colpevole. Ci vengono quindi fornite alcune informazioni essenziali, innanzitutto che l'uomo vive in una sorta di stato deficitario, cioè pari a quello anagrafico a cui di fatto sono costretti i minorenni, e quindi è imputabile, è reo di questa sorta di carenza esistenziale. E perché tutto questo? Lo spiega subito dopo Kant. Perché minorità è l'incapacità di servirsi della propria conoscenza senza la guida di un altro. Il quadro così, in questa maniera, si chiarisce e prende un pochino più forma. L'uomo di fatto è colpevole di non utilizzare la propria intelligenza e anzi di appoggiarsi in maniera acritica ad altri da cui si fa di fatto guidare nella gestione della propria vita. E questo, ci spiega il filosofo, non è però una condizione di eccezionalità presso gli uomini. La maggioranza della gente rimane volentieri minorenne, secondo Kant, perché di fatto questa è una soluzione comoda. Non ho bisogno di pensare, di mettere alla prova le mie capacità se ho qualcuno che si assume questo compito e anche questo onere per me. Kant parla per esempio di libri che pensano per noi e anche di medici che predispongono il nostro regime alimentare. Il suo discorso oggi è abbastanza facilmente attualizzabile, anche se in questa circostanza, in questa epoca, parleremmo di opinionisti che ci dicono da che parte stare, di showmen che ci ammoniscono su come intrattenerci o anche di creatori di eventi che stabiliscono come dobbiamo divertirci o addirittura di influencer che ci raccomandano come vestirci. Per tornare a Kant, in un altro passaggio dell'articolo il filosofo di fatto ribadisce il concetto anche con una certa veemenza quando riporta in tono esclamativo alcuni diktat che arriverebbero dai rappresentanti della società e che, ci spiega, in qualche modo acchiappano, irretiscono l'uomo nelle maglie di una sorta di atrofizzazione delle sue capacità cognitive. Leggiamo Kant. Dice l'ufficiale: non ragionate, addestratevi. Dice l'ecclesiastico: non pensate, abbiate fede. E infine dice l'economista: non rimuginate, pagate. Ma quello che davvero scandalizza il filosofo di Königsberg, cioè Kant, non è la configurazione del discorso di questi vari attori sociali, perché di fatto ognuno non fa che la sua parte nel gioco collettivo della comunità che a vario titolo rappresenta. Quello che invece risulta insopportabile per Kant è quella sorta di tacito consenso, una sorta di silenzio sotto cui passa questa pigrizia cerebrale, di cui si prende atto come se fosse il più inevitabile e il più normale degli stati. Kant, però, va detto, concede anche qualche piccola attenuante agli uomini che di fatto abdicano alla facoltà che più delle altre li dovrebbe caratterizzare e connotare per quello che sono, cioè essere irrazionali in fondo. In effetti, i cosiddetti tutori, quindi coloro che ci sgravano dall'oneroso compito di esercitare le nostre facoltà di pensiero e che quindi ragionano anche per noi, non solo anestetizzano e stupidiscono gli uomini in modo da non lasciare loro né scampo né libertà, perché quello che fanno è anche di premurarsi allo stesso tempo, e qui c'è il problema, di mostrare gli enormi pericoli che potrebbero giungere nel momento in cui noi effettivamente decidessimo di camminare sulle nostre gambe, di liberarci cioè da quei supporti, che però sono anche delle catene, che ci inchiodano ad un destino di inconsapevolezza. Ecco, a questo riguardo, sempre per attualizzare un po' il messaggio kantiano, vengono in mente un po' alcune scene del film Truman Show, che può di fatto essere letto come un lungo itinerario di emancipazione da parte del protagonista dall'ignoranza, emancipazione da un lato è anche conquista della propria libertà, una libertà che è anche una libertà di pensiero. Quando il protagonista, quindi Truman Burbank, inizia a insospettirsi per quel mondo così avvolgente, così protettivo, ma anche di fatto oppressivo, tutti gli altri protagonisti della pellicola, che invece sono consapevoli dell'intera messa in scena, messa in opera a sua insaputa, che cosa fanno? Cercano in tutti i modi di dissuaderlo dall'indagine, dall'esplorazione e anche dalla ricerca. L'analisi di Kant, per fortuna, non ci incastra in un vicolo cieco, perché all'aspra critica che muove affianca anche una speranza e perfino una ricetta per uscire da questa impasse, per uscire da questa apparente strada senza uscita. E qual è la strada? Bisogna tenere sempre a mente, secondo il filosofo, due semplici paroline che egli recupera da un motto di Orazio che recita «sapere aude», cioè abbi il coraggio di servirti della tua stessa intelligenza. Certo, ovviamente con questo siamo appena all'inizio del cammino, che è tutt'altro che agevole in discesa, ma è un cammino nel quale noi mettiamo in gioco noi stessi, la nostra essenza più profonda e anche il senso del nostro stare al mondo. È evidente infatti che nonostante l'occasione dello scritto sia stata quella, come dicevamo, di un dibattito di attualità, le parole di Kant vanno in realtà molto oltre l'epoca nella quale e per la quale sono state scritte e ci ammoniscono di fatto anche rispetto a un presente in cui è bene ricordarci di non abbassare la guardia, perché di fatto viviamo in un tempo in cui le prassi impegnative stanno scomparendo, ma non dimentichiamo che la verità è di per sé stessa impegnativa e quindi rischiamo in questo modo di perdere la possibilità di approdare ad alcun sapere e con questo rifiutare anche il nostro stesso essere umani. Alla prossima!